Non sogno mai mio marito Raniero, il favoloso uomo d'affari scomparso in Cina 2 anni fa. E se per questo neanche mio padre, mia madre o i miei figli. Nelle visioni sempre più rare, perché i sonniferi le cancellano o le trasformano in spirali strette di azioni concise e ossessive che mi ficcano una pietra nello stomaco, ci sono solo io, inquilina con valigia, di una casa abitata da estranei, non so mai se l'intrusa sono io o se sono loro, che ogni volta mi impediscono di agire. Nei sogni sono all'inizio di tutto. Resto involuta, prematura, per difesa o per rimpianto. Avrei potuto fare l'architetto, tante sono le case che ho sognato nelle mie notti tormentate. Piccole, grandi, con lunghi corridoi o stanzoni infilati l'uno nell'altro, copriletto fiorati o morbidi piumoni colorati, tanto sole di giorno o suggestivi punti luce studiati per la sera, televisori accesi o tavole imbandite, sedie, scalette, balconcini e finestroni, tetti spioventi o terrazzi verdi, frigoriferi vuoti e bagni scomodi, stamberghe, dormitori. Sogno estranei ogni volta che la sera prima incontro gente, quando la pur esigua parte mondana della mia vita prende il sopravvento e mi obbliga a sorrisi rancidi nel cicaleccio inutile da spiaggia. Da queste serate al bar o al ristorante torno svuotata come mi succedeva da adolescente, quando i ragazzi mi ignoravano e ogni sera era malinconica di disillusione. Allora mi mancavano le persone, ora ho imparato a detestarle. Quando sogno estranei mi sveglio piegata in due dall'angoscia. Non ho mai voluto interrogare queste visioni né consultare uno psicologo, ma so che le notti, più dei giorni, hanno contato nella mia vita. Sono stata insonne e disperata, insonne e narcotizzata, insonne e sveglia. Gli estranei e le case sono ciò che mi spaventa. Come agli altri succede con la malattia, gli insetti, i voli in aereo o gli animali nella giungla. Sono stata figlia unica, me lo spiego così. Ho maturato quella paura dell'altro che non ho perso mai più e ho identificato le persone che ho amato con troppe case, sviluppando un disordine mentale che mi ha condizionato. Un'infanzia felice non per forza è una buona educazione per la vita, ma un'infanzia normale lo è in tutti i casi. Pensate che ci sia qualcosa che determini le nostre vite più degli episodi che ci sono rimasti impressi quando eravamo bambini? Se questi fatti ci hanno sferrato un pugno nello stomaco, se ci hanno fatto spalancare gli occhi di meraviglia, state certi che non li abbiamo dimenticati mai più, neanche per un solo istante. Io ne ho uno, infilato in un pezzo di casa con una storia inverosimile. Non so se sia possibile conservare nella propria memoria una storia vera che a raccontarla diventa inverosimile. Di solito accade il contrario, eppure di quel pezzo di casa nella Basilicata profonda, una delle tante della mia infanzia, sento ancora un odore di cipria e belletti di altri tempi, il rumore di acqua satura degli umori della notte che scroscia giù dal balcone direttamente nella terra fondativa da un catino bianco di porcellana. Mentre io fingo di dormire in quella stanza di passaggio, atterrita dagli armadi a muro che, neri di penombra aurorale, terminano ad arco ogivale come cappucci di alti fantasmi, dopo la toilette di nonna Paolina, ogni mattina al canto del gallo passa la bisnonna Anna Maria con incedere solenne da sonnambula. Allora mi alzo e in punta di piedi seguo il suo scialle di lana gettato sulla camicia da notte di flanella bianca e i capelli ancora sciolti, attraverso le altre stanze enormi e vuote fino all'ultima. Un boudoir con modanature sul soffitto di ghirlande dorate e un'alta finestrella che dà su un lembo allungato delle terre di famiglia. Lei l'apre, prima ancora di essere del tutto sveglia, e lancia un ululato da lupa o da principessa tribale, una specie di zagruta, l'annuncio di gioia e guerra con cui saluta i morti.